Buon pomeriggio a tutti voi, questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti, oggi parleremo di alimentazione, anche perché lo sappiamo tutti, quando si avvicina piano piano l'estate, tutti cominciano a pensare alla remise en forme, al fatto che probabilmente si inizierà a spogliarsi un po' di più, si indossa qualche abitino, qualche canottiera, ci si mette il costume da bagno ed ecco che è uno dei periodi più gettonati, come in generale succede altrimenti a gennaio quando tutti fanno i fioretti sui buoni cambiamenti per l'anno nuovo. Per parlare di questo abbiamo invitato Natasha Russo, dietista, molto conosciuta come Una Dietista per Amica, anzi vi propongo, se avete voglia, la trovate sui social proprio sotto Una Dietista per Amica. Lei ha un blog dove dà tantissimi consigli nutrizionali, regala anche proprio delle ricette, delle diete, se appunto curiosate sul suo sito è tutto gratuito. Buongiorno Natasha, bentornata.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Succede anche tra i tuoi clienti, pazienti, che proprio intorno al mese di maggio si dice: ah, forse è meglio che vado dalla dietista e penso a qualche cambiamento.
Assolutamente sì, le linee sono roventi in questo periodo fino a circa la chiusura delle scuole e poi i giochi sono fatti, come si dice, quindi spariscono tutti, poi ritornano a settembre. Ormai siamo, il tempo stringe.
Anche se non finiremo mai di dirlo, bisogna immaginare, e ormai lo sanno tutti, insomma, lo si dice in tutte le salse, il dimagrimento veloce non paga mai, perché poi si innesca questa questione dell'effetto yo-yo: dimagrisco molto velocemente, riprendo tanto altrettanto velocemente. Bisogna far sempre un lavoro a lungo termine, cominciare molto presto.
Esatto, poi bisogna sempre mai perdere di vista il significato del dimagrire, no? Dimagrire vuol dire togliere il grasso. Se noi perdiamo peso troppo in fretta, quello che perdiamo è sì un po' di grasso, sì un po' di liquidi, ma magari anche i muscoli. In realtà il muscolo è proprio la parte che invece deve essere più presente, perché è quella che regola il nostro metabolismo. Quindi tutte le diete che ci promettono di perdere peso velocemente in realtà possono farci perdere massa muscolare, e il che è molto male, perché appunto regolando il metabolismo vuol dire che io al termine della dieta sarò più magra, ma di cosa? Di massa muscolare. Quindi avrò un metabolismo che consuma meno, e quindi quando ritornerò a mangiare di più, perché prima o poi lo farò, ingrasserò con gli interessi.
Beh, lo sappiamo, lo ripetiamo sempre, ne siamo tutti coscienti, ormai se ne parla da anni, ne parlano tutti, eppure mi piacerebbe far alzare la mano ai nostri ascoltatori e vedere chi di questi periodi non culla il pensiero: beh, però insomma, tra un mese, tra due mesi andrò al mare, forse è meglio che adesso mi do una gran regolata.
Praticamente tutti. Tutti. E poi c'è stato un episodio veramente divertente che voglio raccontarvi. C'è questa signora che mi telefona e mi dice: ah sì, la dietista, meno male, cercavo proprio lei, perché io devo perdere 15 kg in 3 settimane perché devo andare in crociera. E io gli ho detto: signora, ma guardi che in 3 settimane non è possibile, guardi che non ce la possiamo fare. Ma lei non è una dietista. Sì, ma qua c'è bisogno di un miracolo, signora, gli ho risposto, perché veramente in 3 settimane 15 kg non è possibile, per quanto ve lo possano promettere, perderete sicuramente massa muscolare e sarete peggio di prima, quindi non credete a queste promesse.
Io ricordo subito i nostri numeri di telefono: 0848 030808 per chiamare, parlare direttamente con Natasha Russo. Se invece preferite la formula del messaggino WhatsApp, potete scriverci allo 076 321 1113. È vero che comunque tutti al giorno d'oggi cerchiamo in internet, facciamo le nostre ricerche, ma non c'è a volte neanche bisogno di farle, ci arrivano da soli se siamo dei frequentatori dei social, Instagram, Facebook, lo sappiamo, ne abbiamo parlato anche con gli informatici che vengono in consulenza. La rete ci spia, basta che parliamo con un amico di diete e sicuramente ci uscirà un link sponsorizzato che ci proporrà una dieta, un regime, un esercizio da fare anche a casa. Non abbiamo neanche quasi bisogno di cercare. Siccome ci arriva davvero di tutto, tra le diete proposte più in voga in questi periodi, immagino che anche qualcuno di voi abbia letto o sentito qualche cosa, c'è la dieta chetogenica. Allora, per questo, visto che è una dieta davvero molto particolare, abbiamo deciso oggi di parlarne, di fare un po' di chiarezza. È un argomento, Natasha, anche un pochettino controverso. Comunque la dieta chetogenica, che viene chiamata anche keto, proprio scritto con la K, K-E-T-O, è un regime alimentare, ma lo spiegherai meglio tu, che prevede una drastica riduzione dei carboidrati e un aumento del consumo dei grassi.
Esatto, quello che vorrei raccontare, che magari molti non sanno, è un po' la storia di questa dieta, cioè perché è stata creata, perché tu parlavi della prova bikini, ma in realtà lo scopo, no, è stato creato negli anni 20 del Novecento dalla Mayo Clinic, che è una clinica degli Stati Uniti, per cercare di curare i bambini con l'epilessia che avevano una resistenza ai farmaci. In realtà questi medici avevano notato che facendo digiunare i bambini le crisi epilettiche miglioravano, e quindi è stata inventata, tra virgolette, questa dieta, che è una specie di mima digiuno, perché anche durante il digiuno c'è una grande produzione di chetoni, e questi chetoni riuscivano a trattare questi bambini alla stregua dei farmaci che non potevano assumere. Quindi è nata proprio con un nobile scopo questa dieta. Dieta, quella di trattare questi bambini. C'è un bellissimo film con Meryl Streep che si intitola First Do No Harm, che racconta la storia di questa mamma i cui figlio appunto non poteva assumere farmaci per l'epilessia, che era gravissima, e poco prima di dover subire un intervento al cervello abbastanza pericoloso è stato trattato da questa Mayo Clinic, dove c'era questo medico che era un po' un illuminato ed era riuscito a curare questo bambino. Il film è molto bello e molto toccante, racconta proprio la storia di questa dieta. Quindi è un protocollo medico, non è una dieta che io vado su internet e mi auto somministro per perdere quei 5 kg, non è quello lo scopo della vera dieta chetogenica. Poi ci sono tutte le varie varianti di low carb, eccetera, ma la vera dieta è nata per quello. Io l'ho studiata all'università nel corso degli studi di medicina, come per curare appunto queste malattie neurologiche, quindi è proprio un protocollo medico. Poi è stato un pochettino commercializzato.
Beh, come succede spesso, magari un trattamento, è successo anche per farmaci, insomma, altre casistiche, qualcosa che ha il suo fondamento medico e per curare determinate patologie, poi ci si accorge che potrebbe funzionare anche in altri ambiti, e magari addirittura gli effetti, tra virgolette, collaterali possono essere positivi per altre patologie. Allora, vogliamo vedere un po' come funziona, se tutti possono farla, e poi soprattutto per quanto a lungo, ma se bisogna essere seguiti da uno specialista, perché da quello che stai dicendo intuisco che non ci si può improvvisare.
Assolutamente no, anche perché quando nel mio corso di studi universitari si è trattata la dieta chetogenica, si trattava della vera chetogenica, dove con il bilancino si andava a pesare il grammo della fragola che il bambino poteva mangiare per rimanere in chetosi. Quindi è un discorso veramente, se vogliamo parlare delle chetogenica in termine commerciale, è un po' questo, non è la vera chetogenica che viene usata per curare queste patologie. Quindi parliamo della dieta commerciale chetogenica, che è una dieta di per sé molto povera di carboidrati, circa 20-50 grammi di carboidrati netti al giorno, e ricca di grassi. E quello che voglio sottolineare, la dieta chetogenica ha un apporto di proteine normale, moderato, quindi non è una dieta iperproteica. La dieta chetogenica non è mangio una bistecca, tre uova, una salamella e una zucchina così tengo la chetosi, perché se io assumo troppe proteine il fegato produce di nuovo i carboidrati, quindi io esco dalla chetosi. Quindi è estremamente importante, dieta chetogenica non è una dieta iperproteica.
Io lo so che a volte tendiamo a dare per scontato certi termini. È chiaro che chi si interessa un pochettino di alimentazione, poi al giorno d'oggi tutti parlano di carboidrati, proteine, fibre, dovremmo più o meno essere in chiaro, però non è sempre scontato. Vogliamo ridare
Un refresh.
Sì, un refresh.
Allora, i carboidrati di cui la dieta chetogenica è ristretta sono gli amidi, quindi le patate, il riso, la pasta, tutte quelle alimenti farinosi, ma anche la frutta, che contiene carboidrati sotto forma di saccarosio e fruttosio, quindi è ristretta anche in frutta la dieta chetogenica. Ha, come dicevo prima, un moderato apporto di proteine. Le proteine sono di solito o di origine animale, quindi la carne, il pesce, le uova, o quelle vegetali tipo il tofu. E a dipendenza del tipo di chetosi richiesto, se si vuole fare una dieta più low carb, quindi con pochi carboidrati, tanti o pochi grassi. Di solito nella vera chetogenica si mangiano moltissimi grassi, cioè una percentuale abbastanza alta, intorno al 70 e anche di più dell'apporto giornaliero, quindi praticamente mangi un sacco di grassi.
Beh, ci chiedono immediatamente comunque se i carboidrati sono contenuti solamente nella pasta, nelle farine, eccetera, oppure se tutti gli alimenti contengono carboidrati.
Allora, non tutti. Allora facciamo la distinzione come parlavo all'inizio. Se parliamo della dieta chetogenica, della Mayo Clinic per i bambini, dobbiamo stare attenti anche ai carboidrati contenuti in certe verdure. Quindi se io devo fare una dieta chetogenica per un bambino epilettico, devo calcolare quanti carboidrati ci sono nelle carote, nel pomodoro, e pesargliele. La chetogenica commerciale, quella di cui stiamo parlando ora, tiene conto dei carboidrati contenuti anche nelle verdure, ma un pochino più libera. Quindi non solo verdure verdi, ma magari anche qualche piccolo pomodoro, qualche carota, perché anche quelle contengono parte di carboidrati.
Stefano dice: ci hanno sempre demonizzato i grassi.
Ci hanno sempre demonizzato i grassi, con il risultato che purtroppo si assiste a un incremento di carboidrati, se ne mangiano troppi, perché molti poi vogliono magari rinunciare un po' alla carne per motivi vari, e l'alimentazione si è spostata troppo sul carboidrato, con risultati disastrosi come appunto fegati grassi, persone in sovrappeso, perché in realtà poi i troppi carboidrati, se non li bruci, si accumulano. I grassi in realtà non sono tutti dannosi, anzi ci sono quelli di buona qualità, che sono appunto l'olio di oliva, l'avocado e certi altri grassi, non quelli vegetali poliinsaturi che si è visto che sono infiammatori, però tipo l'olio d'oliva, l'avocado, sono dei grassi buoni e non vanno assolutamente demonizzati.
Peo ci scrive: io prendo tante proteine e tanti carboidrati, è corretto?
Ma dipende, qua bisogna sempre personalizzare il discorso. È corretto per quale motivo? Se devi dimagrire, se devi fare sport, se devi... difficile rispondere senza vedere la persona.
Certo. Allora, dicevamo, povera di carboidrati, ricca di grassi, da cosa differisce da una normale dieta low carb, quindi povera di grassi, povera di carboidrati, scusa?
Allora, quello che c'è da dire è che si chiama dieta chetogenica perché quando appunto io tolgo molti carboidrati dall'alimentazione provoco uno stato che si chiama chetosi nutrizionale. Che cosa vuol dire? Che siccome vengono a mancare i carboidrati, che sono il substrato, diciamo, comune per le cellule del nostro corpo, il corpo inizia a usare i chetoni, che sono un carburante, mettetela come un carburante alternativo. Quindi invece che funzionare a zucchero, le cellule iniziano a funzionare a chetoni. Che cosa succede? Che visto che gli zuccheri sono finiti, io inizio a bruciare i miei grassi a scopo energetico, perché io costringo il mio corpo a non andare a zuccheri ma andare a chetoni, quindi a grassi, perché iniziamo ad andare ad attingere alle riserve di grasso. Ed era questa l'interessante, no? Perché vado a bruciare i miei stessi grassi, quindi dimagrisco. Effettivamente la dieta chetogenica commerciale funziona con questo principio: tolgo i carboidrati, produco i chetoni, per produrre più chetoni vado a prendere i miei grassi, dimagrisco. Quindi è semplice.
Certo, sembra comunque, detta così, più restrittiva quindi delle altre low carb.
È restrittiva perché, come dicevo prima, oltre a dover togliere i carboidrati, gli amidi come le patate, ma anche i legumi poi alla fine, perché sono benefici, bisogna stare attenti anche alla frutta e, a dipendenza di quanto la vogliamo restringere, anche a certe verdure. Per esempio i pomodori, le carote, la zucca hanno un pochino di carboidrati. Se vogliamo fare una dieta chetogenica ristretta, sempre commercialmente parlando, dobbiamo mangiare soltanto verdure verdi ed è veramente ristretta così.
Gaetana ci descrive: io ho fatto un percorso dietetico con una dietista, nel programma mi raccomandava di mangiare al massimo 3 volte la carne alla settimana, come la mettiamo?
Allora, come ho detto all'inizio, la dieta chetogenica non è una dieta iperproteica, quindi nessuno qui sta dicendo di mangiare la carne 3 volte al giorno. Non è una dieta dove dobbiamo spingere sulle proteine, quindi in alternativa alla carne abbiamo comunque il pesce, le uova, i formaggi, il tofu. Quindi abbiamo parecchie opzioni proteiche. Non dimentichiamo mai le uova, che fanno tanto bene, sono proteine diciamo molto buone. Quindi non stiamo dicendo che dobbiamo mangiare la carne, ma anzi che non dobbiamo esagerare con le proteine per non uscire poi dallo stato di chetosi.
Qualcuno ci chiede: che legame c'è tra carboidrati e chilocalorie?
Non riesco a capire la domanda. Quante calorie hanno i carboidrati?
Io l'ho letta come arriva, che legame c'è tra carboidrati e chilocalorie, quindi probabilmente vorrà sapere quanto contenuto di chilocalorie ci sono nei carboidrati.
Allora, i carboidrati forniscono 4 chilocalorie per grammo, come le proteine sono 4 chilocalorie per grammo, mentre i grassi sono molto più calorici e hanno 9 chilocalorie per grammo. Forse era questa la domanda, ma qua non parliamo di apporto calorico, ma di riduzione dell'apporto di carboidrati nell'alimentazione, che spingono il corpo a consumare i chetoni e a utilizzare i propri stessi grassi a scopo di energia.
Invece Giovanni ci chiede: ma quindi questa dieta è un po' come la dieta Dukan?
Non conosco proprio benissimo la dieta Dukan, ma penso che la Dukan è quella che ha le fasi, la crociera, l'attacco, adesso non mi ricordo bene, ma penso che ci sia una fase di chetosi anche nella dieta Dukan, che ci sia il suo pane fatto apposta con pochi carbo, penso sì.
Allora, non la conosco nemmeno io, poi magari sul disco andiamo a leggere qualche cosa, però ho in mente un'amica che l'ha fatta e mi aveva raccontato che praticamente in una determinata fase aveva completamente tolto qualsiasi carboidrato e doveva mangiare esclusivamente proteine e fibre.
Allora, questa
se la
è
dico giusta, se non è esattamente così, perdonate, è un racconto riportato.
Allora, sicuramente c'è una chetosi, perché non mangiando i carboidrati si produce la chetosi, però se mangiava proteine a iosa non è una chetogenica, perché dicevamo prima, importantissimo, apporto proteico moderato, quindi è più penso un'iperproteica, ma ci informiamo, poi rispondiamo...
Allora, ne approfittiamo, ascoltiamo Ten Sharp e poi torniamo a discutere di dieta chetogenica. Stiamo parlando di dieta chetogenica con la dietista Natasha Russo, una dietista per amica, la trovate così sui social. Oggi parliamo di questa dieta non tanto per consigliarla, ma per fare un po' di chiarezza, visto che è davvero in questo periodo una delle diete in voga, di cui si parla tanto, ci sono tanti siti che la propongono ed è comunque una dieta molto particolare, quindi va fatta con cautela. Infatti i nostri ascoltatori, anzi ne approfitto per ricordare i numeri 0848 030808 per chiamare, 076 321 1113 per scriverci. Dicevo, i nostri ascoltatori stanno facendo parecchie domande, ci chiedono tra l'altro appunto se è immaginabile di fare questa dieta, seguire questo regime non quello medico finalizzato ad ottenere certi risultati, ma se è possibile fare una dieta chetogenica anche da soli e soprattutto se possono farla tutti.
Allora, da soli eviterei, nel senso che comunque bisogna calcolarsi i fabbisogni e poi ritagliarla un po' su misura, quindi mi rivolgerei a qualcuno che lo fa di lavoro, insomma, perché da soli è sempre meglio evitare. Allora, dicevamo, nella dieta chetogenica il corpo brucia i grassi ed è molto allettante e una delle conseguenze di questo bruciare i grassi è che si perde peso e questo è ben voluto. Nella dieta chetogenica viene ridotto tantissimo l'appetito, quindi è una dieta restrittiva, però siccome io non ho più fame, riesco a seguirla senza fatica, perché proprio è anoressante, cioè il fatto dopo 3 giorni che succede che viene cambiato il metabolismo dal glucosio ai corpi chetonici, si inizia a non avere più fame. E questo è anche un aspetto interessante, soprattutto per quelle persone che magari hanno fame tutto il giorno, continuamente mangiucchiano. La dieta low carb chetogenica sopprime l'appetito, e questo è un altro aspetto positivo. Migliora la glicemia in quelle persone che hanno il prediabete piuttosto che un'intolleranza glucidica, insulino resistenza, quindi è adatta per queste persone. Ci si concentra meglio, questo appunto in favore dell'effetto neurologico, no? Veniva usata per i bambini epilettici, ma anche in una persona che non ha patologie migliora la concentrazione, perché con i chetoni il cervello funziona bene, quindi non è niente di particolare. Bisogna ricordare che nelle persone sane e ben idratate, e io lo dico sempre ai pazienti, bisogna bere, perché sennò può diventare un po' pericolosa questa dieta, e se seguiti da un professionista è una dieta sicura, però ci vogliono queste condizioni: sane, ben idratati e seguiti da un professionista.
Ci chiedono se vanno fatte delle analisi del sangue.
Allora, io quello che chiedo è se c'è un pregresso di malattie renali o malattie epatiche, anche familiari o genetiche, cioè se la persona ha avuto calcoli renali o parenti con calcoli renali o problemi epatici, sconsigliatissima. Se ci sono stati dei pregressi di disturbi del comportamento alimentare, sconsigliatissima, perché rischiamo di demonizzare i carboidrati, di fare un disastro mentale a queste persone. E poi sì, dopo aver visto comunque l'esame del sangue, vedere un attimo anche i valori di colesterolo, di glicemia, più che altro per vedere se c'è un'indicazione. Se uno ha un po' di insulino resistenza, un po' di fatica con i carboidrati, magari una low carb moderata potrebbe essere una buona soluzione. Infatti una dieta low carb chetogenica media, cioè ripeto non di quelle per i bambini, per obesità e sovrappeso è perfetta, per la sindrome metabolica, quindi con obesità, diabete, prediabete eccetera, diabete di tipo 2 non insulino richiedente, l'epilessia, ne abbiamo parlato, e questa è perfetta, l'emicrania, ho parecchi pazienti che curano l'emicrania anziché con le pastiglie, con la dieta chetogenica funziona benissimo, ovaio policistico, si è visto che la dieta chetogenica o low carb riduce sia il numero sia il volume delle cisti ovariche, e basta direi, perché poi per il resto ci sono sconsigliate a donne in gravidanza e allattamento, assolutamente no. Persone con disturbi del comportamento alimentare, perché ne ho parlato prima, problemi renali, e anche non va bene per gli atleti, e loro hanno bisogno di carboidrati, soprattutto quelli di resistenza.
Ma la dieta chetogenica deve essere consigliata dal medico di famiglia che conosce bene la persona, oppure uno può decidere comunque di provare questo tipo di percorso e rivolgersi al professionista, quindi al dietologo?
Allora, uno può decidere, però non è detto che il dietologo gliela dia, perché se appunto io vedo che ci sono stati disturbi del comportamento alimentare, o che il fratello ha i calcoli renali, o che la persona non ha indicazioni per farla, perché se hai le cisti ovariche o se hai l'emicrania, la proviamo e magari abbiamo un beneficio. Ma se tu devi perdere 5 kg per mettere il costume, secondo me non è quello l'approccio giusto.
Allora, ci ha riscritto l'ascoltatore che aveva chiesto appunto che legame c'è tra carboidrati e chilocalorie. Siccome non avevi capito perfettamente la domanda, precisa dicendo: scusate, l'avevo formulata male, però avete risposto bene, riguardava il fatto che molte persone focalizzano la dieta sul conteggio delle chilocalorie.
Questo non si fa più dagli anni 70.
Poi Giovanni, che ci aveva chiesto se la dieta chetogenica è simile alla dieta Dukan, ha comunque risposto: esatto, è quello che avete detto voi. Poi tu nel frattempo sul brano musicale hai comunque controllato, hai visto che è iperproteica, che vengono utilizzate comunque dei carboidrati, ma in una seconda fase.
Esatto, ma la differenza con la chetogenica o la low carb è che questa Dukan è molto molto proteica, cioè è iperproteica, e poi c'è questo pane che fanno con le fibre di avena, che volendo si può anche fare, potrebbe essere qualcosa di interessante. E poi ci sono queste fasi di mantenimento, di crociera, è un po' un protocollo molto commerciale, insomma. Però è una dieta iperproteica, mentre la chetogenica, lo dico un'altra volta, non è una dieta iperproteica, vuol dire non ha più proteine di una dieta normale.
Tra l'altro, magari qualcuno si chiederà, visto che poi ci fanno domande sulle varie diete pubblicizzate, commercializzate, non è che perché sei dietista le conosci tutte, perché alcune non hanno magari anche dei fondamenti scientifici, quindi voi non le studiate nemmeno.
No, può capitare, però mi arrivi qualche paziente con qualche chicca e allora lì dopo io mi incuriosisco, perché sono una persona curiosa, e vado un po' a indagare la dieta del batuffolo di cotone, che tipo di dieta è, ce n'è di ogni per ogni follia, quindi non le conosco tutte, mi dispiace.
Qualcuno ci chiede, visto che parlavamo di grassi, quali grassi bisognerebbe assumere?
In generale o nella dieta chetogenica? In generale, eh? In generale quelli più naturali possibili, quindi quelli che vengono prodotti con meno processi industriali possibili. Quindi fra tutti l'olio di oliva, perché l'oliva viene solo spremuta e finita lì. L'avocado come frutto, perché è un frutto ricco di grassi monoinsaturi. C'è tutta questa moda dell'olio di cocco spremuto a freddo. A me non fa impazzire l'olio di cocco, però a qualcuno piace, è abbastanza prodotto naturalmente, perché il cocco è comunque un prodotto molto grasso di suo. E il burro, perché il burro è solo prodotto sbattendo la panna, quindi è il ghee, che praticamente è il burro a cui è stata tolta la componente acquosa. Questi sono quelli più naturali che consiglio di solito ai pazienti.
Qualcuno ci scrive: buongiorno, trasmissione come sempre interessantissima, grazie mille. A mio avviso la vera dieta è quella mediterranea, soprattutto ci vuole una buona educazione alimentare. Io non capisco le persone che mangiano di tutto e soprattutto tutte le schifezze, poi prima delle vacanze vogliono fare la dieta, quando invece una buona alimentazione dovrebbe durare 365 giorni all'anno. Noi concordiamo, ovviamente. Fosse così facile, tu saresti disoccupata.
No, è il famoso non si inizia la dieta tra Natale e Capodanno, ma tra Capodanno e Natale, cioè nel senso tutto l'anno dobbiamo mangiare sano. Magari, ecco, prima del mare togliamo un po' i dolcini, un po' giusto per quei 2 chili, ma quello è comunque parte dell'alimentazione sana.
Guarda, mi riprometto, me lo sono già marcato in questo momento, una delle prossime volte che ci incontreremo vorrei tanto parlare della fame emotiva, quindi del perché noi in alcuni momenti abbiamo questa fame emotiva, questo bisogno di attaccarci al cibo, con questo riempiamo tutte le nostre tristezze, tutti i momenti difficili, e di solito lo facciamo mangiando le schifezze di cui parlava questa ascoltatrice, no? E quindi che cosa si può anche fare realmente per superare questi momenti? Prometto, ne parleremo, ma non è l'argomento di oggi. Invece qualcuno ci chiede: keto, anche se seguita da un medico, per quanto tempo la si può fare, non a vita?
Qua dipende il motivo per cui si fa, dipende a quanto restrittiva è, nel senso keto sono, dicevo, 20-50 grammi di carboidrati netti al giorno, sono proprio pochi. Una low carb, quindi una dieta poco, con pochi carboidrati, quindi arriva fino ai 130 grammi al giorno, questa è fattibile anche nel lungo periodo, perché non è così restrittiva. Magari fatta ciclicamente ancora meglio. Ciclicamente vuol dire che per un periodo sto in low carb, poi magari non lo so, vado in vacanza, mangio un pochino di più, mi muovo anche un po' di più, poi ritorno, faccio. C'è gente che magari fa palestra per la definizione, magari fa ancora un po' meno carboidrati, poi ciclicamente li rimette. Diciamo, una low carb non troppo ristretta è fattibile anche nel lungo periodo. Una chetogenica ristretta, prima di tutto bisogna vedere per quale motivo si fa. Certo che io ho avuto dei pazienti che avevano un'emicrania pazzesca, abbiamo tolto i carboidrati in chetosi, non avevano più bisogno di prendere farmaci, chiaramente loro hanno interesse a continuarla.
Ma la dieta chetogenica, ci chiedono, ha poi una fase dopo dove si esce da questa fase chetogenica e si riprende a mangiare tutti gli alimenti?
Come dicevo prima, dipende sempre perché la si fa, come la si fa e in che modo la si fa. Se la facciamo per l'emicrania, come dicevo prima, la persona quando gli dico dai, adesso iniziamo a reintrodurre, hanno paura, mi dicono no, no, io adesso non sto prendendo più niente, ho paura che se mangio la patata mi succede qualcosa. Quindi quello che si fa di solito è reintrodurre pochissimi carboidrati per volta per vedere fino a quanto il corpo è in grado di sopportarli e lì fermarsi. Quindi va proprio tagliata su misura. Quindi si fa il ciclo 3 settimane, poi ancora 3 settimane, poi si vede come va. Ok, proviamo a introdurre un pochino di carboidrati. Cosa succede? Bene. Ok, tra 3 settimane mettiamo ancora un po'. Cosa è successo? Non bene. Ok, torniamo indietro. Quindi va fatto proprio un lavoro insieme al paziente per trovare le dosi giuste che lo facciano stare bene e che non abbia più. Parlo dell'emicrania perché veramente funziona molto bene per quello.
Qualcuno ci dice però ci hanno sempre inculcato il famoso piatto della salute dove i carboidrati devono in ogni caso rappresentare un quarto del nostro piatto.
Ma infatti questo è comunque quello che io insegno a tutti i miei pazienti. Io non è che propongo la dieta chetogenica a tutti, io insegno l'alimentazione sana e nel piatto c'è quel poco di carboidrati, perché quello che dicevo all'inizio è che il nostro corpo va a glucosio, noi ce l'abbiamo bisogno per tutte le nostre cellule. Il fatto che il corpo vada anche a chetoni non significa che debba andare a chetoni, ma che può anche andare a chetoni a seconda delle esigenze della persona. Quindi, per il facciamo 80% della popolazione vale il piatto sano con il suo carboidrato, per gli altri che possono avere ovaio policistico, menopausa, funziona molto bene anche contro le vampate la dieta low carb. Magari molte pazienti mi dicono: "Ah, ho mangiato la pizza, ho avuto delle vampate pazzesche". Ecco, in quel caso lì, magari riducendo un pochino i carboidrati riusciamo a ridurre anche i sintomi, tipo le vampate. Quindi, ecco, è proprio un lavoro che va fatto insieme, tagliato su misura con la persona.
Un'ascoltatrice ci scrive: Buongiorno, sono celiaca, da poco ho iniziato la dieta low carb, mi sento molto meglio, i crampi muscolari sono quasi eliminati del tutto e anche i problemi ai tendini mi sembrano risolti, però mio padre ha un'insufficienza renale ed è in dialisi, posso continuare o dovrei smettere?
Io non conosco la persona, non
Bisogna
posso dare un
rivolgersi al
no,
medico,
non
anche perché
posso.
probabilmente cioè da celiaca sarà comunque seguita in
Sì, ma
maniera
non posso.
particolare, certo. Buongiorno, al 70% in grassi, potrebbe cortesemente essere più precisa in termini di che cosa assumere?
Questi vogliono la dieta online. Allora, cioè non posso dirvi perché il 70% dipende da quanto è l'apporto calorico, quindi il 70% di che cosa? Cioè dare una dose di quanti grassi deve essere basato su quante calorie io devo dare alla persona. Quindi torniamo ancora indietro che io devo comunque ritagliarla su misura. Quello che posso dire è un esempio di quello che si mangia, ma non con le dosi. Dunque, una colazione tipica potrebbe essere delle uova strapazzate con il burro, con degli asparagi, l'avocado.
E
Quindi,
qualcuno dirà al
al
mattino, ma noi
mattino.
abbiamo parlato della necessità, tra virgolette, di quanto è sano mangiare una colazione proteica, una colazione salata e non cappuccino e brioche, insomma.
Ma siamo solo noi abituati a mangiare le cose dolci, perché in Asia e da altre parti mangiano l'uovo e il riso tranquillamente, senza problemi. Quindi uova con spinaci e avocado, pranzo magari con del salmone cotto nell'olio, con un'insalata, con magari ancora dei semi, così. La cena, un hamburger, non so, di manzo, di tacchino, con delle verdure condite con l'olio e poi per raggiungere la quota di grassi. Ripeto, il 70% di quanto non lo sappiamo ancora, però si potrebbe prendere del cioccolato fondente al 90% con del burro di mandorle, che così alziamo i grassi fino a più o meno al 70%.
Ecco, sempre lo stesso ascoltatore dice: se ho un fabbisogno energetico di 3.000 calorie al giorno, hai voglia assumere 2.100 in avocado, olio di oliva e burro? Potrebbe consigliarci altri alimenti che apportano grassi buoni?
Allora, qua entriamo nel tecnico, nel medico e nella dieta chetogenica della Mayo, nel senso che le diete di cui parlavo all'inizio per i bambini epilettici sono estremamente disgustose e questi bambini, oltre che essere malati, hanno bisogno di questi grassi, la dieta non è per niente palatabile, perché bisogna mangiare tonnellate di mascarpone con panna, con burro per raggiungere queste quote. Quindi stiamo parlando di qualcosa che è medico in un discorso che è commerciale. Quindi, ripeto, stiamo parlando di una dieta chetogenica così,
Sì,
ma
certo.
va fatta veramente sulla persona. È vero, raggiungere quella quota lì con i grassi è estremamente disgustoso e ci vengono in aiuto i famosi MCT, che sono i grassi, i trigliceridi a catena media, che sono dei preparati che si comprano anche in farmacia, che sono presi dal grasso del cocco e quelli lì vengono aggiunti a cucchiaiate in queste diete chetogeniche per alzare la quota di grassi. Se no, non è possibile con un'alimentazione normale che non diventi troppo disgustosa, perché alla fine è grasso, è grasso, è grasso.
Quindi alimenti comunque consigliati per chi fa la dieta keto soft, che possono fare tutti?
E la low carb che dicevamo,
Sì.
appunto, le uova, il burro, l'avocado, le noccioline, il burro di mandorle, l'olio di oliva magari aggiunto bene, io faccio aggiungere anche un po' di maionese, qualche cucchiaiata di mascarpone, qualche formaggio grasso che magari normalmente è vietatissimo, tipo il gorgonzola, nella chetogenica ci potrebbe anche stare. Però ripeto, è una keto commerciale, eh.
Qualcuno ci chiede se esiste la keto vegan.
È dura, eh. La keto vegan è dura. Sì, esiste, ma bisogna andare avanti con le polverine.
Nadia ci chiede invece qual è il rischio per uno sportivo se fa la dieta chetogenica, o meglio, comunque, anche se non facesse la chetogenica, in ogni caso low carb.
Beh, vi racconto cosa è successo a una mia paziente che stava preparando una mezza maratona, si era fissata che doveva dimagrire, si è messa in keto da sola. È partita per un allenamento, gli si sono fermate le gambe, ha dovuto chiamare per farsi venire a prendere. Questo succede.
Ok, assolutamente non
No.
simpatico. Buongiorno, per una persona che pratica sport da combattimento e che deve perdere peso per scendere in una categoria di peso inferiore, dai meno di 48 kg ai meno del 44, c'è una dieta possibile? Ha dei consigli?
Dovrei informarmi perché non mi occupo di sport di combattimento, non me ne intendo abbastanza, non posso dare una risposta così, però posso informarmi.
Certo, quindi è sempre il consiglio, se vi rivolgete ad un professionista, sicuramente analizzerà il vostro caso e poi vi saprà dare tutte le risposte. Dunque, qualcuno ci chiede, per peso e insulinoresistenza, studi recenti dicono che la dieta a base vegetale sia la migliore. Per queste patologie. La keto invece è basata su proteine di origine animale. Come mai quindi la keto dice che fa bene per questa patologia? Per queste patologie?
Qual era la patologia? Insulina?
Insulino peso e insulinoresistenza.
Ma il discorso è questo, che per uno studio che dice una cosa ce ne sono altri 10 che dicono l'esatto opposto, per cui si potrebbe stare qua a discutere tutto il giorno su quanti studi dicono che è meglio la low carb piuttosto che la chetogenica, piuttosto che la dieta vegetale. Potremmo stare qua a discutere per una settimana, quindi quello che è la mia esperienza clinica, e sono 25 anni che faccio questo lavoro, ho visto dei netti miglioramenti nei profili glicemici, quindi delle glicemie dei miei pazienti se gli riduco i carboidrati. Questo l'ho osservato nella mia pratica. Poi che bisogna mangiare le verdure, questo non è un segreto, lo diciamo sempre. I vegetali fanno parte della base della nostra alimentazione, il piatto deve essere pieno di verdure, ma questo accade anche nella dieta chetogenica. Quindi non è a base di carne, ma è a base di verdure, come la dieta mediterranea. Ci sono le proteine nella stessa quantità della dieta mediterranea, solamente non ci sono gli amidi.
Qualcuno ci chiede, ma poi il colesterolo va bene, cose vegetali, nessun problema, ma con la derivazione animale, appunto, sempre a proposito del colesterolo, aiuto?
Allora, ci sono qua degli studi molto interessanti che hanno notato che in alcune persone sottoposte a dieta chetogenica per ragioni mediche, ovviamente, si è osservato un aumento del colesterolo LDL, non in tutte. Ci sono state delle persone che con la dieta chetogenica effettivamente hanno visto aumentare il colesterolo LDL, che è la frazione tra virgolette cattiva, mentre in altre persone non si è registrato questo aumento dell'LDL, per cui si sono andati a indagare le cause e si è visto che le persone che hanno questo colesterolo che si alza hanno una variazione di un gene che si chiama MTHFR. E chi ha effettivamente questo gene mutato con la chetogenica può effettivamente avere il colesterolo che aumenta. Però questo qua va indagato, perché non tutti abbiamo questa mutazione, non a tutti la dieta chetogenica fa alzare il colesterolo. Quindi è un dettaglio questo, però è vero, succede.
Allora, l'ascoltatore che ci aveva chiesto dell'insulino resistenza, il messaggio precedente, mi ha giustamente corretta perché ha scritto PCSO e insulino resistenza. Io pensavo fosse un errore di battitura, ho detto peso e insulino resistenza.
No, l'ovaio policistico.
Invece, ecco, dice no, io parlo di PCSO, quindi appunto è per quello che diceva. Se la keto, come mai la keto fa bene per queste patologie?
Non la keto, la low carb. Fa bene perché riducendo i carboidrati si è visto appunto nelle persone che queste persone hanno problemi di insulino resistenza, no? È alla stregua di una specie di prediabete, insomma. Quindi se io a loro riduco un po' i carboidrati, stresso meno il pancreas a produrre insulina, ho meno questi picchi di glicemia durante il giorno, è molto più stabile. E anche si è visto che le cisti ovariche si possono ridurre.
Qualcuno dice, lei ha parlato del paziente che entra in chetosi, come si fa a misurare se si entra in chetosi?
Allora, il più semplice è sentire l'alito. L'alito di una persona in chetosi ha un odore particolare come di frutta matura, quindi lui stesso non lo sente, ma lo sentono magari i vicini, ha un odore molto particolare il fiato di queste persone. Anche un modo molto semplice è andare in farmacia a comprare i keto sticks, che sono quegli stick con le urine si guarda di che colore diventa questo stick, a seconda del colore si misura il grado di chetosi della persona, quindi questo è più scientifico ovviamente.
Qualcuno ci chiede che cosa ne pensi dei prodotti che dicono sono carboidrati però con alto valore proteico.
In che senso carboidrati con alto valore proteico?
Non lo so.
Ah, magari se ci fanno capire cosa vuol dire.
Esatto. Allora, qualcuno ci scrive, io in farmacia ho comprato delle sorte di stick con i quali posso stabilire se sono entrato in chetosi. Cambia proprio il colore e confrontandoli con il colore dello stick posso stabilire se sono o meno in chetosi.
Sì, se diventa tipo viola porpora è abbastanza spinta, poi c'è il rosino chiaro.
Beh, sì. Con cosa si utilizzano questi stick? Con la saliva?
Con la pipì.
Con l'urina?
Sì.
E quindi a seconda del risultato?
Uno sa quanto è in chetosi, se non se ne rende conto. A parte che, allora, i primi giorni di adattamento da una dieta con carboidrati alla dieta chetogenica porta degli effetti non sempre piacevolissimi. Allora, primo tra tutti, mal di testa, irritabilità, crampi, alito cattivo di cui parlavo prima, quell'alito di frutta matura, stanchezza e alcuni anche stitichezza. Quindi si chiama anche keto flu, gli inglesi la chiamano keto flu, una specie di influenza dovuta alla chetosi che passa in 3 giorni, se invece non passa è influenza vera. Quindi quello che suggerisco alle persone in questa fase qua è di bere dell'acqua con il brodo, quindi di bere il brodo, perché aggiungendo sali minerali che vengono persi mentre si entra in chetosi, io ristabilisco un po' l'ordine dei sali minerali, dei liquidi e mi passa il mal di testa. Poi dovrebbe dopo i primi 3 giorni passare tutto e iniziare un po' quell'inappetenza tipica e voluta dalla maggior parte delle persone della dieta keto low carb, dove poi riescono a stare con i pasti non troppo abbondanti, non troppo proteici, ma un pochino grassi, senza avere fame tra un pasto e l'altro.
Allora, è arrivata la precisazione, sì. A proposito, ci dice per esempio il pane proteico, la pasta proteica, i budini proteici.
Allora, questi prodotti hanno un ridotto apporto di carboidrati e un aumentato apporto di proteine. All'interno, dipende sempre da quello che si vuole fare, però anche all'interno di una dieta bilanciata si possono utilizzare. Perché se io utilizzo per esempio un pane proteico piuttosto che un pane bianco, assumo meno carboidrati, così magari al pranzo, al pasto, posso mangiarne un po' di più perché a colazione ne ho mangiati meno, così ci stiamo dentro nella giornata, se devo fare un calcolo, no? Il budino proteico a me personalmente piace molto perché vabbè, sono senza zucchero, hanno un apporto proteico aumentato, quindi saziano. E normalmente sono anche senza lattosio, quindi sono anche ben tollerati. È chiaro che però hanno i dolcificanti, che è un po' la parte negativa, quindi solitamente un bello yogurt bianco, greco, con dentro la frutta fresca è sempre meglio.
Qualcuno ci scrive subito, ma è vero comunque che questi budini proteici sono in realtà degli alimenti ultra processati e quindi non sono così sani?
È quello che stavo dicendo, ultraprocessati significa che in natura non esistono, li hanno sicuramente creati in laboratorio con proteine aggiunte, con dolcificanti, aromi, coloranti, quindi come dicevo prima il classico yogurt bianco greco con la frutta fresca sopra è sicuramente la scelta più sana.
Qualcuno ci chiede cosa portano i funghi, i shiitake? In particolare.
Ah, li adoro.
Si chiamano così?
Sì, shiitake, i funghi cinesi sono, beh, sono un superfood. Sono degli alimenti che vengono utilizzati anche come antiossidanti, hanno parecchie proprietà. I funghi in sé non sono né verdure né proteine, ma fanno parte del regno dei funghi. C'è il regno animale, c'è il regno vegetale, c'è il regno dei funghi. Quindi i shiitake fanno parte del regno dei funghi, apportano acqua, sali minerali, sostanze benefiche appunto come gli shiitake che fanno molto bene, sono molto studiati, utilizzati anche come appunto anti-invecchiamento eccetera. Come apporto proteico i funghi sono trascurabili, hanno pochine proteine, quindi non li userei al posto della carne o dell'uovo, insomma.
Qualcuno ci scrive, io ho fatto un regime di dieta chetogenica, devo dire che l'ho trovata estremamente restrittiva, forse più di altre diete, proprio perché il minimo sgarro mi portava ad uscire dall'effetto della chetosi, quindi dovevo stare estremamente attenta.
Esatto, se vogliamo rimanere in chetosi con la striscina bella porpora bisogna rigare drittissimi con le verdure solo verdi eccetera, però ci sono tante sfumature di questa dieta, non sarà super chetogenica, sarà una low carb, però a dipendenza da quello che è lo scopo, anche se si esce dalla chetosi ma comunque si sta bene e funziona, va bene lo stesso. Chiaro che se uno esce dalla chetosi e ha una crisi epilettica non va bene.
Qualcuno ci chiede se può avere anche effetti antinfiammatori.
Potrebbe, la stanno studiando anche per parecchi altri tipi di problemi, però come ogni studio c'è il controstudio che dice che no, non è vero, quindi anche qua bisogna sempre vedere un attimo quelle che sono le indicazioni, insomma.
È dunque una dieta per tutti, l'abbiamo già detto, non per tutti, donne in gravidanza, meglio no, gli sportivi.
No, assolutamente, persone con problemi renali, forse meglio un po' una dieta low carb, cioè ridurre un po' i carboidrati nei nostri piatti potrebbe essere una soluzione non male, soprattutto molto utilizzata per le donne in menopausa che hanno insulino resistenza, che hanno le vampate, che hanno tutti questi disturbi, perché effettivamente riducendo un pochettino i carboidrati migliorano i sintomi. Oltre che magari queste donne che iniziano a vedere un po' l'accumulo di adipe nella zona dell'addome, con una dieta un po' low carb, con un po' meno carb, un po' più di grassi buoni, oltre che avere una modulazione ormonale anche, riduce un po' il grasso e quindi è sempre benvenuto questo.
Ci chiedono se è adatta per le donne in menopausa.
Sì, assolutamente.
Io mi sto chiedendo da un po', essendo uno sportivo d'élite, cosa bisognerebbe mangiare la sera, il giorno prima di una gara oppure il giorno stesso.
E anche qua bisogna vedere la persona, che sport fa, quanti allenamenti, non posso rispondere a questa domanda senza conoscere la persona.
Beh, stanno arrivando anche insomma domande che non c'entrano, ma noi rispondiamo ugualmente. Flavio dice: viva la polenta e gli ossi buchi, andiamo però sempre a camminare nel bosco. Ecco, quando si fa la dieta chetogenica, essendo un po' restrittiva, si può comunque praticare la solita attività fisica? Bisogna stare un po' attenti.
Allora, dipende che cos'è la solita attività fisica. Se uno alza pesi e fa attività, diciamo, di pesistica, sì, perché non richiede chissà quanto zucchero questo. Se invece uno sportivo dove corre, fa questi mezzi fondi, eccetera, come dicevo, quella paziente che per preparare la maratona non ha mangiato i carboidrati, si sono fermate le gambe, in quel caso lì no, perché lì sono essenziali i carboidrati. Quindi dipende sempre che tipo di sport si fa, qual è il solito sport, anzi, è consigliato fare sport di pesi, di resistenza con la dieta chetogenica per evitare di perdere la massa muscolare.
Qualcuno ci chiede: sarebbe così gentile da dirmi se lo yogurt greco contiene lattosio? Grazie di cuore.
Sì, lo contiene, però esiste anche la versione yogurt greco senza lattosio e si può trovare nei supermercati.
Allora, stavo cercando un altro messaggio che non riguardava proprio, eccola qua. Che cosa ne pensa della dieta tisanorreica?
Oh no, io questa proprio non la conosco, mi dispiace, no, non lo so.
Probabilmente no. A naso,
ci sarà
immaginare
una tisana.
Che si bevono tante tisane, magari sostituiscono i pasti.
Deduco, non la conosco, mi dispiace.
Bene, io direi che qui con questa dieta si può bere il caffè, ho perso all'inizio, poi però mi sono un po' bloccato.
Ah sì, allora vi do una chicca: con questa dieta non solo si può bere il caffè, ma si può bere il bulletproof coffee, che è quello che va tanto nei paesi anglosassoni, che è caffè con grasso di cocco e un qualche dolcificante che viene frullato, montato, diventa una specie di spuma grassa di caffè e a volte viene preso come colazione al posto della colazione. Si chiama bulletproof coffee.
Ci chiedono anche, ma si può mangiare qualsiasi tipo di frutta e di verdura?
La frutta no. La frutta no, ha zucchero. La verdura dipende. La frutta no.
Allora, io ringrazio tantissimo Natasha Russo per tutti i consigli, per aver cercato di spiegarci tutto quello che bisogna sapere sulla dieta chetogenica. Io ricordo, la potete trovare sui social, Instagram, Facebook, sotto Una Dietista per Amica. Lei dispensa chiaramente consigli gratuiti, anche dei piani alimentari, degli esempi di pasti, e potete curiosare un po'. Buon pomeriggio, buon fine settimana, noi ci risentiamo lunedì.